È molto insolito che un prestigiatore venga coinvolto da un'importante università per tenere non tanto un'animazione per i figli dei professori e quindi fargli il palloncino. In genere i prestigiatori vengono utilizzati per questo e quando io dico che mi esibirò da qualche parte tutti mi rispondono allora ti porto i nipoti oppure ti porto i figli. Invece per tracciare immediatamente una linea netta tra quello che è l'illusionismo come purtroppo è percepito, invece quello che avverrà qui, avrei bisogno di qualcuno di voi che abbia una fede. Non lo chiamerò qui, deve essere un oggetto a cui tiene. Ha una fede? Al dito? Tu hai una fede?
Sì.
Perfetto, guarda, ti chiedo di toglierla per un attimo. Apro un attimo questo lucchettone e ti chiedo, così, ok, ti chiedo di infilarla qui. Perfetto, ora lo chiudiamo e opla, scusa, non l'ho chiuso bene. Che cosa stiamo per fare? Stiamo per chiudere la sua fede in questo lucchettone. Non è una bella immagine, condividete? Cioè, ora te lo lascio così e... Quella che ha in mano, un bambino non saprebbe assolutamente interpretarlo. Per noi grandi, quell'oggetto è diventato un oggetto che si è caricato di una serie di angosce, perché noi sappiamo benissimo che a volte la parola sbagliata, usata nel momento sbagliato, provoca disastri. Immaginatelo in coppia, immaginatelo con la persona che più si ama. Quello è il tuo anello, è stato bloccato in un pesantissimo lucchetto che si apre non con un numero ma con una parola, vero? Perché ogni anello ha una serie di lettere, per cui se non si trova la parola corretta quell'anello è chiuso lì. Insomma, un'immagine che secondo me solo, beh, non secondo me, agli occhi di tutti solo un adulto può trasmettere qualcosa di... Io ti chiedo di reggere questa frustrazione per tutto il corso di questo incontro. Se ti viene in mente qualche parola di 5 lettere, ogni tanto puoi provarla, magari riesci a liberarlo, allora in quel caso ci sarà un sospiro di sollievo collettivo, perché il momento in cui si aprirà, per quanto sia un oggetto metallico legato a un oggetto un po' più complesso, si è caricato di qualcosa. Ecco, secondo me la magia come prima cosa può fare questo, creare intorno agli oggetti un'aura e trasformarli in altro. Avrai questo compito, sarai l'unico in questa sala e ci sarà una certa aspettativa su di te. L'altra premessa è che io fondamentalmente parlo di magia, mi occupo di illusionismo, però mi sento un uomo di questo tempo, un razionalista. Ma nonostante mi senta un razionalista, credo ancora nel potere dei rituali, quindi vorrei iniziare facendo una lettura da Roland Barthes, perché secondo me ci fa iniziare con il piede giusto. Roland Barthes fu intervistato nel 76 da una rivista di astrologia, Astrologique, e disse questo, che secondo me è la sigla di inizio migliore. Tutti sanno che l'astrologia commerciale rientra in ciò che Marx, a proposito di tutt'altra immaginazione collettiva, aveva chiamato oppio dei popoli. In effetti essa consente ad ampi strati del pubblico di sognare, di immaginare e alla fin fine di vivere meglio, anche se nella menzogna, le dure realtà della nostra società. Detto ciò, non bisogna dimenticare, anche mentre si procede a demistificare l'astrologia, cosa assolutamente necessaria, che essa è, in maniera ambivalente, un grande veicolo di utopia. Un grande veicolo di simbolicità, e sappiamo che se l'uomo venisse privato della sua sfera simbolica, morirebbe, proprio al modo in cui altri muoiono di fame. Di conseguenza, se si deve continuare a demistificare l'astrologia, e ribadisco che occorre farlo, non bisogna comunque mettere in questa attività di demistificazione nessuna boria, nessuna arroganza razionale o critica. L'astrologia è un fenomeno culturale. Società molto diverse hanno espresso se stesse per mezzo del pensiero astrologico. L'astrologia fa parte della storia e deve pertanto essere studiata dalla scienza storica. Ciononostante, devo precisare che, per quel che mi riguarda personalmente, non attribuisco all'astrologia alcun valore di verità. Secondo me l'astrologia può costituire, e ha costituito per molti secoli, un grande linguaggio simbolico, un grosso sistema di segni, in una parola, una potente finzione. Ed è solo in questo senso che mi interessa. Mi interessa, e spero che la cosa non vi meravigli, come può interessarmi un grande romanzo o un importante sistema filosofico. È proprio in questa cornice che vi presento il protagonista della serata. È un libro che contemporaneamente ha un secolo e ha due secoli. Si intitola L'Oracolo o Libro dei Destini dell'Imperatore Napoleone I. È stato stampato per la prima volta in Italia esattamente 100 anni fa, nel 1915, ma è un libro che ha due secoli perché si tratta della traduzione italiana di un testo in lingua inglese pubblicato nel 1822. sei anni dopo la data fatidica che vi ha introdotto Fabio. La sfida creativa per un illusionista come me è inserirsi nell'ambito di un evento dedicato a 1816 raccontando qualcosa di strettamente vero e verificabile, e al contempo metterci in mezzo la mia arte, che è l'arte appunto dell'inganno. Quello che faremo questa sera è raccontare la storia di questo libro. Questo libro lo dovete immaginare come il punto centrale di due coni che si allargano, uno verso il passato e uno verso il futuro. Al centro, immaginate due coni gelato con due punte una contro l'altro, il libro è nel punto in cui si incontrano. Esploreremo il passato e si vedrà come si è arrivati a questo libro, quali sono i suoi antenati, ma cosa forse ancora più interessante, e per questo l'abbiamo chiamato laboratorio, studieremo il futuro, perché questo libro possa essere di autentica ispirazione per voi, qualunque arte voi pratichiate, di qualunque cosa vi occupiate, perché secondo me a partire da un libro così piccolo ci sono un sacco di aspetti che possono essere interessanti. Questo libro, per scoprire da dove arriva, è sufficiente leggere la prefazione. La prefazione dell'edizione italiana è firmata da un misterioso Osrevar Toigar, che è introvabile, è irreperibile, ha scritto una sola opera, o ha curato una sola opera, ed è questa. E ovviamente il sospetto nasce sul fatto che sia uno pseudonimo. Letto al contrario, suona come raggio traverso. E l'amico Roberto Lavanti mi dice, sarà un ragionier traverso che per l'editrice Bietti Reggiani si è occupato della traduzione, potrebbe nascondere il ragionier traversi. Perché questo ragionier traversi o chi per lui non è veramente l'autore dell'opera? Perché lui si presenta serenamente come il traduttore. In realtà, se noi andiamo alla ricerca degli antenati di questo libro, scopriamo che questa è la traduzione, e non è citato qui, bisogna fare una ricerca specifica, perché qui è presentato come novissimo, nonostante abbia già un secolo quando esce. Si tratta della traduzione di un libro in inglese, firmato invece Hermann Kirchenhofer, un libro del 1822. La traduzione, la nota introduttiva di questo libro italiano è la traduzione precisa della del libro in inglese. Che cosa racconta Kirchenhofer? Intanto confrontando questo libro con il libro del 1822 si nota una mancanza. Qui non è stata riportata la lettera dedicatoria. Quel libro era dedicato alla vedova di Napoleone Bonaparte. Perché questa dedica? Perché il libro si presentava come la traduzione di un manoscritto che in quel momento apparteneva fisicamente alla vedova di Napoleone. Come era arrivato tra le mani della vedova di Napoleone? Seguendo un percorso rocambolesco particolarmente affascinante. Racconta Kirchenhofer che durante la campagna d'Egitto Napoleone porta con sé un gran numero di studiosi per appunto esplorare dal punto di vista archeologico, letterario, scientifico l'Egitto. Tra di loro il capo della commissione delle arti si chiama Charles Sonnini, oggi è ricordato come l'Indiana Jones di Francia. Questo Sonnini entra in un sepolcro, qui dovete veramente immaginarvi la scena, perché come è descritta è veramente la scena di un film di Steven Spielberg, perché si fa largo attraverso le liane, le ragnatele, i topi, deve girare vari cunicoli, racconta nei dettagli quanto era lungo quel cunicolo, si apriva a destra, eccetera. È molto interessante la lettura di questa prefazione, perché uno volendo oggi con un computer potrebbe ricostruire la tomba com'è semplicemente a partire dal racconto. È un racconto di un verismo strepitoso, veramente un diario archeologico. Alla fine di questo cunicolo si trova questa mummia che ha nascosta sotto l'ascella un papiro. Questo papiro viene portato fuori dalla tomba, consegnato direttamente a Napoleone, che non sa bene cosa farsene. Il manoscritto risulta scritto in copto, viene chiamato un traduttore, il traduttore lo traduce dal copto al francese e immediatamente Napoleone dice no. In francese tutti lo potranno leggere, bisogna proteggerlo perché le informazioni sono assolutamente riservate. Chiama un secondo traduttore che dal francese lo traduce in tedesco. Quindi è un libro che nella prima traduzione, un manoscritto, un papiro, che nella prima traduzione è già lontano di due passi dall'originale. Che cosa conteneva questo manoscritto? Conteneva una serie di domande all'inizio delle prime righe e poi una serie di istruzioni per trovare a ciascuna domanda la risposta pertinente. Sembra, almeno così racconta, che Napoleone da lì abbia iniziato a interrogare questo oracolo in occasione di qualunque decisione legata alle sue politiche, da allora non abbia più perso una battaglia, tranne nel giorno della disfatta di Lipsia. Durante quella battaglia perse il suo bagaglio con la copia di questa traduzione tedesca, che lui appunto leggeva in tedesco per evitare occhi indiscreti. Questo manoscritto finisce in mano di un generale prussiano e per Napoleone è l'inizio della fine. Sappiamo sappiamo che Lipsia è stato l'inizio del suo crollo. E questo manoscritto in mano al prussiano, il prussiano guardandolo vede il sigillo imperiale, si rende conto che è una cosa che i francesi potrebbe interessare, e nel suo viaggio verso la Francia si ferma a Königsburg, dove c'è una rocca dove ci sono dei prigionieri politici francesi, vende questo manoscritto facendoci un sacco di soldi a un generale che era stato imprigionato lì. Il generale è molto malmesso, sta per morire, ma si impegna che l'obiettivo della sua vita sarà riconsegnare all'imperatore questo manoscritto per appunto rimetterlo in carreggiata. In realtà quest'uomo muore, lo lascia agli eredi, allora si incaricano di fare la stessa cosa, ma ormai il declino di Napoleone è tale per cui è inavvicinabile, muore anche Napoleone e quindi gli eredi del famoso generale che acquistò il manoscritto raggiungono la vedova e lo consegnano alla vedova. La vedova, con questo documento in mano, contatta Kirchenhofer, che dal tedesco convertirà con un terzo passaggio in inglese il libro e lo pubblica nel 1822. Questo è il cappello introduttivo del libro appunto di cui stiamo parlando. Come venne accolto questo libro? Intanto fu un libro con una serie infinita di riedizioni, se ne trovano più di 30 nel corso dell'Ottocento. Arriverà perfino negli Stati Uniti, privo anche questa volta della dedica, perché lì il riferimento alla vedova di Napoleone aveva meno peso. Diventa quindi un oggetto, un vero bestseller dell'epoca. Non tutti però immediatamente si lasciano convincere da questa narrativa. Immediatamente il British Critic, l'anno dopo la sua pubblicazione, scrive una recensione assolutamente sarcastica, in cui dice no, se un mistero, se un grande fatto straordinario mi presenti, me lo devi presentare completo. Se un fantasma appare, non può essere vestito col gilet e i calzoni, deve avere il lenzuolo bianco. Quindi se tu mi presenti un libro del genere, mi devi raccontare una storia credibile. Non puoi dirmi che nel 1801 Napoleone trovò questo manoscritto. Nel 1801 era già tornato in Francia Napoleone. Non mi puoi dire che era primo console quando partì per la campagna d'Egitto, perché primo console lo divenne al ritorno dalla campagna d'Egitto. Quindi queste cose ci fanno un po' alzare il sopracciglio. E poi c'è un altro aspetto che colpisce molto questi recensori. Davvero Napoleone si fece guidare in guerra dalle domande offerte nelle pagine di questo libro? Perché ve ne leggo alcune. E in realtà ve ne leggo alcune, ma basterebbe leggerle tutte per chiedersi in che modo Napoleone potrebbe aver usato questo oracolo. Ditemi alcuno tutte le circostanze concernenti la mia futura sposa. Arriverò alla vecchiaia? Sarò fortunato al gioco? Sarò io imminente o avrò la preminenza nelle mie imprese? Riuscirò bene nella tua impresa? Erediterò io qualche giorno? Sono domande assolutamente legate alla vita quotidiana, che niente hanno a che vedere con strategie belliche, eccetera. Il che in qualche modo inizia a farci sospettare che forse questa ricostruzione non sia proprio precisa. E infatti, quello che possiamo fare noi oggi, a due secoli di distanza da quel giorno, è ricostruire esattamente come andò. E perché questo libro mi affascina come illusionista? Perché il mio lavoro da illusionista è proprio quello di mostrare in pubblico cose che sembrino vere, devono sembrare vere, nascondendo naturalmente i fili invisibili, le botole o i meccanismi che fanno funzionare la cosa. Io anche come scrittore mi sono immedesimato in Kirchenhofer e mi sono detto, e se la sua opera fosse invece quella di un moderno esperto di marketing? Lui aveva in mano un libro che rispondeva ad alcune domande, un libro interattivo che poi dopo consulteremo per farvi vedere come funzionava. Io lo devo vendere. Quale antico passato posso costruirgli intorno? Beh, all'epoca che cosa funzionava molto? L'Egitto, c'era un fascino per l'Egitto che era appunto incommensurabilmente altro, quello che era ignoto, da dove nasceva il pensiero esoterico, e la figura di Napoleone come endorser è il massimo che si può avere. Come faccio a collegare queste pagine, che sono molto anonime, a questa storia? Si informa e scopre che Sonnini fu passando più volte in Egitto, fece queste esplorazioni, dice, beh, saccheggiamo un diario di Sonnini. Il punto è però che è interessante, io ho passato in rassegna tutti i libri scritti da Sonnini, non c'è traccia delle parole che lui gli mette in bocca, cioè questi non sono veramente i diari di Sonnini, il che mi ha fatto alzare di nuovo le antenne. Scopro poi che Sonnini non è mai andato alla campagna d'Egitto. Quando pubblica il suo libro, la campagna d'Egitto ha ancora da venire, anzi ispirò la campagna d'Egitto, perché leggendo proprio i libri di Sonnini, Napoleone e Company sapevano che cosa aspettarsi. E infatti scopro che quello che viene riportato come diario di questa esplorazione nei cunicoli l'ha scrisse invece il responsabile di questa spedizione dopo la campagna d'Egitto, ed è riportata esattamente come viene presa qui. Che cosa fa Kirchenhofer? Si dice, io andare a inventare, perché ho già un diario che racconta un'esplorazione così com'è, verifica applicabile in tutto, la prende, la ruba, la ristampa qui, e noi qui ci ritroviamo un pezzo di diario credibilissimo, dove solo a un certo punto c'è una cesura invisibile, dove si inizia a parlare dei contenuti del manoscritto. Che cosa conteneva questo manoscritto? Conteneva un oracolo ancora interrogabile, se volete lo possiamo interrogare insieme. Io qui, allora vi faccio vedere com'era nell'originale. Nell'originale c'era questo tabellone al fondo, con tutte le domande da porgli qua sulla sinistra. Invece di usare questa versione che è un poco maneggevole, ne ho fatto una stampa più facile da manipolare qui, poi ne ho anche un po', per cui ve li lascerò anche per là. Era una pagina particolarmente interessante, perché ci sono una miriade, ci sono 1024 iconcine, sembra di essere davanti alla pagina di la schermata di un iPad, ma siamo nel 1822. Interroghiamolo. Vuoi scegliere una di queste domande che gli vogliamo fare? Fai scorrere
tornerà tua. Presto il forestiero?
Tornerà presto il forestiero. E la numero... Dunque, dove l'hai vista?
L'ho visto...
Ritornerà presto il forestiero. Domanda numero 16. Il metodo per consultare questo libro si chiamava geomanzia. La geomanzia funzionava così. Ti posso chiedere di aiutarmi? Con questo gesso ti chiedo di fare una serie di righe parallele qui, una dopo l'altra, e fermarti quando vuoi. Una dopo l'altra, tic, 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 così, fermati quando vuoi. Perfetto, ti chiedo di nuovo di farlo qui. Di nuovo, fino a 5 volte, per cui ci serviranno 5 serie, più o meno lunghe, non importa. Quest'arte nacque, è un'arte araba, grazie, questa è un'arte araba, geomanzia è la conoscenza che parte dalla terra, perché questi segni venivano fatti per terra con un bastone nella sabbia, dovevano essere il numero casuale in tutte le serie potevano essere 2, 3, in questo caso nel caso dell'oracolo di Napoleone erano 5, ma il numero era assolutamente... si poteva scegliere liberamente, bisognava farne un certo numero e perdere il conto mentalmente, perché l'obiettivo era quello di scegliere a caso queste sequenze. Poi ogni sequenza doveva diventare un asterisco o una coppia di asterischi, a seconda che le barrette fossero in numero pari o in numero dispari, quindi le si collegava 2 a 2, 2, 2, 2, 2, 2, queste sono pari, e quindi si devono fare due asterischi perché sono pari, colleghiamole 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, anche queste sono pari, questi sono 2, 2, 2, 2, 2, 2, pari anche queste, 2, 2, 2, pari, c'era un certo ritmo che ha imposto, ma ovviamente è sempre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok, ce n'è una in più, quindi queste sono dispari. Questa è la figura geomantica ottenuta. Le figure geomantiche per un matematico sono 2 elevato al numero di sequenze, quindi in questo caso 2 alla quinta, che sono 32. Abbiamo 32 possibili simboli finali. In questo caso questo è il simbolo. Il gioco consisteva nel cercare l'incrocio tra la domanda fatta, che abbiamo perso, ritornerò al forestiero, che la 16 ritornerà presso il forestiero, e in colonna invece c'erano tutti i possibili risultati di questa interrogazione, che qui trovo il 27, eccolo qua, è il 27esimo, all'incrocio tra la colonna 27 e la riga 16 c'era questo segno zodiacale, che cos'è? Tra il Capricorno, c'è il Capricorno, allora bisognava sfogliare il libro fino al Capricorno. Aveva una sua complessità, cioè era un rituale che non era clicca e ti veniva fuori sulla schermata. Hanno inventato in anticipo il delay quando si fa clic su una pagina. Questa era la pagina corrispondente, la domanda, dunque, si andava a cercare questo simbolo su questa pagina. Lo stiamo facendo davvero, quindi questo sono i ritardi della diretta. E la risposta che veniva fuori era: quando ritorni l'assente sarà con allegria e onori. Beh, bellissimo. Questo era un responso positivo. Naturalmente a colpo d'occhio vedete che le risposte possibili erano tante quante le domande, moltiplicato per tanti quanti erano i simboli potenziali. Quindi erano a fronte di 32 domande e 32 uscite possibili, c'erano un totale di 1024 responsi oracolari di una riga che potenzialmente erano racchiusi in questo libro. Naturalmente c'è da dubitare che Napoleone utilizzasse realmente questo libro a questi scopi. È però interessante il pensiero che all'epoca un esperto di marketing come Kirchenhofer utilizzasse questa storia per convincerci della bontà di questo libro. È chiaramente un espediente letterario e io lo vedo come autore, come scrittore, anche da altri elementi. Per esempio, se si rilegge quello che vi ho raccontato prima e si va a cercare su internet il castello in cui dice che di Königsberg, dove viene, dove questo avverrebbe questa vendita del manoscritto, sembra un luogo scelto in vista del fatto che ci facciano il film. Voi sapete che ormai tanti romanzieri nello scrivere utilizzano un ritmo cinematografico perché poi già immaginano di vendere i diritti a qualche produttore. In questo caso, se io dovessi girare un film o un documentario, La Rocca di Königsberg, andatela a cercare, è un luogo davvero filmico, molto più di magari uno scantinato, per cui c'era un occhio dietro questa costruzione finzionale di Kirchenhofer molto interessante. Questa mattina in uno degli interventi, credo quello di Martina, diceva che era un'epoca di sperimentazione, cioè si cercava di sperimentare e gli autori non si proponevano come tali, ma si mascheravano da curatori, traduttori, ed è il lavoro che ha fatto Kirchenhofer. Ma il lavoro è ancora più, ancora più mistero, in quanto Kirchenhofer non esiste, non è esistito nessun uomo che si chiamava Kirchenhofer. Kirchenhofer era a sua volta lo pseudonimo di un astrologo inglese che si riesce a identificare come vero autore solo perché in una sua biografia molto più tarda ricorderà il libro geomantico da lui pubblicato nel 1822 senza specificarne il titolo, ma da una serie di altri incroci si scopre che era lui. E nello stesso anno, sempre nel 1822, e evidentemente a Londra, c'era uno scontro a distanza tra lui e invece il suo collega Robert Cross Smith, perché nello stesso anno esce un libro geomantico che ha Napoleone nel titolo, il libro di Kirchenhofer è questo, invece l'altro è questo, The Philosophical Merlin, ed è di nuovo la traduzione di un manoscritto di grande importanza in precedenza in possesso di Napoleone Bonaparte, ritrovato, eccetera. È molto interessante questo frontespizio perché ha una serie di elementi che confermano e consolidano l'ambivalenza di cui parlavamo prima. Compaiono Grossi, è un curioso esempio di antico conoscenza mistica, e subito sotto, che però si può anche affrontare come uno scientific and rational amusement, come un divertimento razionale e scientifico. Ce n'era per tutti, cioè era davvero come al Circo Barnum, che chi voleva il misticismo aveva il misticismo, chi invece voleva il rational amusement aveva il rational amusement, perché per noi matematici l'idea di avere questa combinatoria, il fatto che ci sia questo collegamento misterioso tra la domanda e il libro che risponde proprio alla domanda giusta, com'è possibile? C'è qualcosa di magico in tutto questo, perché tra tutte 1024 le risposte, avete visto, abbiamo proprio beccato quella che rispondeva a quella domanda e non se il sesso del nascituro sarebbe stato maschio o femmina. Adesso faccio una cosa un po', credo, volgare, perché io vado a fare le pulci di un collega e gli dico: no, avresti potuto far di meglio. Col senno di poi è facile. Caro Kirchenhofer, tornando indietro nel tempo, avresti potuto fare di meglio. Perché? Perché durante la spedizione di Napoleone davvero fu ritrovato un libro geomantico arabo. Lo scopriamo andando sulla biblioteca gallica, dove è tutto online, da questa pagina in cui Gaspar Monge, un famoso matematico, va a depositare alla Biblioteca Nazionale di Francia, a conto di Napoleone Bonaparte, per cui compare sia il nome di Monge sia il nome di Napoleone Bonaparte, un libro che non è, che è un manoscritto, non è così antico, un libro del 500, un libro di sorte arabo, che è un libro geomantico, che è esattamente un libro che si basa sullo stesso identico metodo, e se solo l'avesse saputo Kirchenhofer avrebbe potuto utilizzare un espediente narrativo molto più solido, che avrebbe resistito più tempo al nostro scetticismo. L'unica differenza tra i due è evidente, è che lui, questo libro di sorta del 500, sfrutta 4 serie e quindi ha un totale di 16 combinazioni, quale vedete invece degli asterischi utilizzavano punti e linee come nel codice Morse moderno, ma il metodo divinatorio era lo stesso. È molto interessante perché nei due lati del mare Mediterraneo, in Oriente c'erano libri di sorte fatti così, in Occidente nello stesso periodo questo è il libro di Leonora Bianca, un libro di sorte europeo, italiano addirittura, scritto da una donna, cosa rarissima per l'epoca. Queste erano le 16 figure geomantiche che si utilizzavano in Europa, di nuovo nei circoletti, era la stessa identica cosa. Confrontando un'altra pagina dell'oracolo arabo, che è quella che abbiamo qui a destra, che ha una ruota, e quelle invece dell'oracolo di Lorenzo Spirito sono praticamente coevi, sono praticamente identiche. Allora è molto facile ipotizzare un'influenza reciproca, però non è assolutamente provata. Ovviamente stiamo parlando di tematiche simili che si svolgono a molta distanza, ma noi sappiamo che la geomanzia arrivò in Europa tramite la Spagna, per cui è probabile che tra le due cose ci sia stata anche una certa influenza reciproca. Ma l'idea di costruire un libro che non va letto dalla prima all'ultima pagina, ma si parte dalla prima pagina con le domande, poi si salta alla risposta seguendo dei metodi che seguono il caos, è appunto è molto antico. E nel mio lavoro La magia dei libri mi sono occupato proprio di questo, perché rompere la linearità della lettura è un modo per intervenire sulla struttura di un libro per renderlo magico. Metodi per decidere dove deve saltare il lettore, ce ne sono tantissimi. L'importante è che segua in qualche modo il caso. Il caso, la casualità deve entrare in questo processo. Allora in che modo il caso è entrato in questo percorso? Nei modi più diversi. Nel libro di Innocenzo Faribona, che era un napoletano, questa è un'edizione molto recente, del 1907, in realtà la prima è del 1600, Innocenzo Faribona installa sulla prima pagina una ruota, e di nuovo un libro con le domande nelle prime pagine e tantissime risposte nelle successive, per trovare la risposta alla propria domanda casualmente aveva installato, io non ce l'ho perché l'ho preso senza, me la sono ricostruita, aveva installato una lancetta metallica che, come la ruota della fortuna, si faceva girare dando un colpo, si fermava sul numero corretto, sul numero appunto che il fato avrebbe scelto per voi in quel momento, e questo determinava quale pagina bisognava saltare. È ancora più antica l'idea di scegliere a caso un numero. Lo stesso principio, ma in maniera ancora più sofisticata, lo si ritrova in un manoscritto medievale, in un libro di sorte che appunto è solo in manoscritto, intitolato, oggi lo chiamiamo l'Experimentarius. Dietro la copertina dell'Experimentarius c'era un marchingegno composto da due ruote che io ho voluto ricostruire, perché quando ho letto come funzionava, intanto gli storici non avevano esattamente capito come metterlo in funzione, e io come illusionista, perché conoscevo un metodo matematico che mi serviva per un gioco di prestigio, ho individuato quel meccanismo, sono entrato nel dibattito e abbiamo scoperto che probabilmente funzionava così. Me lo sono ricostruito, me lo sono fatto ricostruire da Rodolfo Antoniono, che si occupa di queste cose. Dietro la copertina di questo libro c'era questo, erano due ruote di legno, quindi era una copertina spessissima, si vedono poco, ma queste sono due figure, questo è un fraticello che sta indicando con un dito in quest'ansa, queste due ruote girano, una aveva, questa qua aveva questa puleggia, l'altra no, era libera di girare, su questa c'era una sequenza di numeri, nel caso specifico la sequenza esterna era di 22 settori, perché 22 erano le risposte possibili a ciascuna delle domande oracolari di questo manoscritto. Questo era come un moderno generatore, un moderno generatore di numeri pseudo casuali. Si partiva, allora lo si teneva così, il fraticello stava indicando quest'ansa, si faceva un giro completo ed era impossibile prevedere a occhio su quale settore il suo dito avrebbe puntato dopo un giro completo, in questo caso era il 6, al prossimo giro, per quanto lo si guardi, è impossibile prevedere dove finirà il dito, in questo caso è sul 19, e al prossimo giro il numero cambia ancora ed è il l'8. Questo, a differenza dei dadi, era impossibile che per due volte consecutive il numero fosse lo stesso. Per un metodo matematico che c'è dietro, i due numeri, i numeri dei denti sono primi tra loro, per chi è matematico qui questo dice molto, per gli altri, e questo fa sì che lo stesso numero non si ripresenti mai per due volte consecutive. In realtà la sequenza di numeri che viene è sempre la stessa, per cui si dice una sequenza pseudo casuale, ma per gli scopi per cui veniva interrogato, si sceglieva la domanda, si faceva fare un giro completo, si vedeva qual era il numero su cui si era caduti e si apriva il libro a quella pagina, e al prossimo giro si era sicuri che il numero sarebbe stato diverso per 22 volte, e a quel punto poi ricominciava la serie, ma magari erano passati 22 giorni e voi ve ne eravate dimenticati. Questo è davvero uno strumento che mi ha lasciato di stucco, e io faccio poca differenza tra lo stupore che si prova vedendo queste cose e quello del coniglio che esce dal cappello. Mi piacerebbe molto invece anche in voi coltivare un allargamento dei confini dello stupore e pensare che si applichi anche a questi oggetti. Ci sono altri libri che, vi dicevo, stavamo esplorando i vari modi per estrarre a sorte o far entrare in qualche modo la mano del fato nel decidere dove andare ad aprire il libro. Il libro di Francesco Marcolini, bisogna estrarre due carte da gioco. Per cui estraendo due carte da gioco c'erano pagine intere in cui c'erano a coppie tutte le possibili combinazioni delle carte, e a seconda delle carte scelte si saltava a una certa pagina. Il libro di Lorenzo Spirito, lo abbiamo anche fotografato in grande per la goduria degli occhi, si dovevano tirare i dadi. vediamo se lo ritrova. No, ce l'abbiamo piccolino però. Sì, bastava tirare i dadi e c'erano quindi tutte le possibili combinazioni dei dadi tra loro. Triplette di dadi, a seconda di come i tre dadi mostravano le facce, bisognava saltare a una certa pagina del libro. Poi c'era il metodo dello spillo. Questo era il metodo dello spillo, ne ho portati anche un po', per cui se li volete interrogare ve li lascio, ma tutto quello che sto dicendo è poi scaricabile dal mio sito, quindi lo potete scaricare, stampare. Il metodo dello spillo funzionava così, io ho portato una puntina per facilità, perché è più facile mettere solo in valigia, ma potete farlo con uno spillo. In una pagina c'erano 5 domande, numerate, come letterate dalla A alla E, con 6 possibili risposte. Allora, per trovare la risposta al vostro quesito bisognava coprire la tabellina con un fogliettino di carta o un cartoncino, senza guardare, andare a bucare la pagina. Allora, supponiamo che la domanda è, facciamo l'ultima, qual è il mio giorno fortunato? Ho bucato senza guardare, togliendo si guardava dove era il buco, sono finito nel 2, nel settore numero 2, quindi la risposta, chiaramente coprirlo serviva a non lasciarsi guidare dalla volontà, a far entrare il caso, e la risposta numero 2 mi diceva che il martedì mi sarà crudele, no, siamo salvi, sì, siamo salvi, oggi è venerdì, fai attenzione quindi in quei giorni e lascia ti scorrere addosso le cose che ti andranno male. Se voi andate a cercare su Google Books, la scansione dei libri storici, questi libri li trovate tutti bucherellati, quelli utilizzati, perché trovarli nuovi è assolutamente raro, e se ne trovate uno nuovo non iniziate a giocare con quello perché state buttando un possibile tesoro, ma è divertente perché neanche i potenti mezzi di Mountain View sono riusciti a ripristinare ovviamente il libro originale. Ne ho diversi con me, per cui chi vuole poi giocare a interrogarli con lo spillo lo può fare. E poi abbiamo ovviamente, facciamo un salto nel futuro, le app. Ci sono delle app nate apposta. The Lady's Oracle ha nel titolo Cornelius Agrippa, come se in qualche modo Cornelius Agrippa avesse contribuito a sviluppare questo programmino. È un programmino. Dov'è qui il caso? Anche questo mi dice attenzione, guarda che è infatti un gioco infortunato, sei proprio sicuro? Sì, sì. Sfido la sorte. Vediamo, cosa gli possiamo chiedere? Troverò un marito giovane? The Lady's Oracle era specificamente rivolto, erano domande che interessavano il pubblico femminile, per cui si clicca su il mio marito sarà giovane, ecco, compaiono questi simbolini che si alternano, io a caso col dito, senza spillo perché sennò mi danneggio, tocco qui, ho scelto un'immagine e a quella associata la risposta, farà un sacco di stranezze per dimostrare di esserlo. Simpatico. Chiaramente questo è il momento comedy dell'incontro, perché non sappiamo che cosa aspettarci da una volta all'altra. Naturalmente qui gli scettici dicono che il caso è tale, invece chi ha fiducia in queste cose dice no, noi ci stiamo esprendo al caso proprio perché la mano del fatto possa intervenire, e su questo ovviamente il dibattito è aperto e non sarò io certo a chiuderlo. Ma la cosa ancora più interessante nel cono che guarda verso il passato è che metodi binari sono serviti per creare libri magici ancora più sorprendenti, secondo me. Come questo. Questo è un libro che esiste in un'unica copia residua nella biblioteca Quirignana di Brescia. Sono andato là apposta fotografandolo tutto, restaurandolo per bene. È assolutamente inaccessibile se non dopo preghiere. Una serie di cose, io dovevo avere questo libro perché il nobile e piacevole gioco intitolato Il Passatempo era un libro che trasformava chi lo possedeva in un mentalista. Con questo libro in mano tu potevi leggere nel pensiero. Vi faccio vedere come funzionava. Era un libro completamente coperto da icone, sembra davvero, anche qui siamo di nuovo nella presenza di un iPad ante litteram. Il libro si apriva alla tavola numero 1, si invitava una persona a pensare a una qualunque di queste immagini. Pensa a una qualunque di queste immagini, magari qualcosa che ti ricordi la giornata di oggi o qualcosa qui che ti sta molto a cuore. Non mi dire ovviamente qual è, perché questo libro mi sta trasformando in un mentalista. Io riesco a leggerti nel pensiero e leggerò nel tuo pensiero quale immagine stai pensando. Hai in mente un'immagine? Sì. Dimmi solo se compare nella prima, nella seconda, nella terza o nella quarta colonna.
Nella terza.
Ti faccio la stessa domanda qui, su un'altra tavola. Presa così un po' a caso, ti chiedo di ricercare la tua immagine, se la trovi, dirmi in quale delle quattro colonne compare.
Nella terza.
Di nuovo nella terza, guardate il caso. E per la terza e ultima volta ti chiedo di indicarmi la colonna in cui si trova la tua immagine.
La seconda.
Nella seconda questa volta. Allora guarda, io mi concentro. Ho Ok, secondo me, ascoltando Fabio, quando hai sentito sole, no, non è sole, è la luna? Stai pensando alla luna? Ok, questo libro mi ha consentito di leggerti nel pensiero. Questo era un libro basato su un meccanismo matematico raffinatissimo per l'epoca, ha una struttura completamente ipertestuale, perché guidava il mentalista nell'indovinare il pensiero della persona con una serie di link. Non si poteva cliccare, bastava seguire le istruzioni, ma bisognava saltare da una pagina all'altra con 4 secoli in anticipo rispetto a internet. Tu hai pensato alla luna, io non potevo saperlo, mi hai detto che era nella terza colonna. Io mi sono limitato a leggere quello che c'era scritto qui sotto. Andate al numero 7, io vado al tavola numero 7 e faccio la stessa domanda, e io ancora sto ignorando che lei sta pensando alla luna. Lei mi dice che di nuovo nella terza, io non so quale di queste immagini, però leggo andate al numero 9. Io seguo le istruzioni, clicco e vado a pagina 9, e a pagina 9 lei mi dice che nella seconda colonna. A questo punto è ancora più esplicito il libro, perché mi scrive sesta, 1, 2, 3, 4, 5, la sesta immagine è la sua, e funzionava qualunque immagine venisse scelta. È un libro che funziona perfettamente dopo 400 anni, perché non si basava sull'elettricità, mentre ovviamente l'app di oggi fra 400 anni secondo me non andrà più, e il fatto che funzioni ancora ha fatto sì che io la mettessi nel luogo dove oggi l'avremmo fatta. È finito su internet questo libro, per cui voi potete, collegandovi al mio sito e cercando il passatempo Mariano Tomati, farvi leggere il pensiero dal computer. Voi direte al computer in quali colonne è, e il computer vi dirà stai pensando a, e non svelandovi il trucco, chiaramente per voi vi rimane il mistero di come è fatto. Questo era un metodo era un'applicazione del metodo binario, in realtà quaternario. Perché? Perché lei, dicendomi in quale colonna si trova, mi sta dando una serie di informazioni successive che, sommate una all'altra, mi identifica in modo univoco una certa sequenza che corrisponde a quell'oggetto, e il libro incarna il principio per portarmici direttamente. C'erano metodi che non si basavano sul metodo binario, ma di nuovo sul metodo quaternario, ma diversi e ancora più semplici da intuire. Voglio farvene vedere uno che viene utilizzato pochi anni dopo nel Grazioso Pensiero, un libro di nuovo italiano, perché qui con l'Italia siamo stati pionieri in questo. Questo libro mostrava semplicemente una tabellina con 16 nomi. Vediamo tu. Vuoi pensare a uno di questi 16 nomi? Sono nomi da uomo. Pensane uno, dimmi solo se nella prima, seconda, terza o quarta, nella terza colonna. Ti chiedo di ricercarlo, quindi dimmi in quale colonna si trova per la seconda volta, è una seconda tabella, questa volta nella seconda colonna. Secondo me stai pensando a Orazio, è corretto? Momento. Prima di qualunque applauso a Pietro Miglioni, che è colui che mi ha consentito di fare questo, ve lo voglio rifare, ma questa volta con i colori. Adesso guardate, pensane un altro e dimmi in quale colonna si trova.
Seconda.
Nella seconda. Si trova nella seconda colonna, che incidentalmente è quella blu, ok? La vedete? Non glielo dite, ma nella seconda, perfetto. Ci dice adesso dov'è il nome che stai cercando?
Prima.
Nella prima. E nella prima colonna, ora noi sappiamo che è blu, quale sarà? Direi che Vincenzo, la signora dice... Lei ha letto il pensiero. Questo era un metodo di... Ora, senza i colori è molto complicato capire. Con i colori è immediato. Dandomi la prima informazione, lui mi ha detto il colore del nome, e dandomi la seconda mi ha detto in quale colonna si trova. Io, incrociando le due informazioni, so dov'è la cosa. Io, naturalmente, avendo conosciuto il metodo, lo posso fare anche senza i colori, perché quando lui mi ha detto che era nella terza colonna, io sapevo che nella terza riga avrei trovato il suo nome. Quando mi dice la seconda colonna, lo vado a beccare. Bene, questo principio risale a Luca Pacioli, quindi alla fine del 400, lo fa con delle monete, ma immediatamente viene poi utilizzato anche con i nomi, e il Grazioso Pensiero è un libro che è pieno di queste tabelline. Lo fa con le monete per indovinare che monete uno in tasca, con i numeri per indovinare l'età di una donna, di una diseleganza, e una serie di queste cose. Per cui di nuovo siamo all'uso della matematica, ma un uso assolutamente mistificatorio per millantare poteri straordinari. Un altro aspetto legato a questi libri è che naturalmente qui entra in gioco la combinatoria. Noi abbiamo un tot di domande che possono variare, in genere sono potenze di 2, e un tot di potenziali risposte. I due numeri possono essere indipendenti, possono esserci 30 domande e 4 risposte ognuna. Qui siamo sempre nella simmetria, per cui 32 domande e 32 risposte. Il libro di sorte arabo erano 16 domande e 16 risposte. In genere si utilizza la simmetria, ma non è necessaria. Chi per primo propose il concetto di combinatoria? Raimondo Lullo. Raimondo Lullo fu l'inventore di oggetti come questo, che abbiamo riprodotto in resina, ma in realtà erano fatti di carta nei suoi trattati. Questo sono le sue bolvelle, queste sono bolvelle inventate da Raimondo Lullo, affatto per scopi ludici. Lui li utilizzava come strumenti di meditazione. Su ciascun settore c'erano caratteristiche della divinità, la virtù, la verità, la gloria, la bontà, la magnitudine, eccetera, e degli aggettivi. Questa era una bolvella ancora più elaborata, perché c'erano anche delle variabili libere, quelle che ABC fino alla, dalla B alla K, quindi uno poteva anche adattarlo ad altri scopi, poteva dire che era Ercole, KF era Fetonte, G era Giunone, eccetera, oppure poteva associare degli animali, quello che voleva. Aveva tre possibilità di combinazioni, e se oggi doveva decidere su che cosa riflettere e su cosa meditare, faceva girare queste ruote casualmente, le fissava qui ad esempio, e si fermava su questo settore, decideva di usare questo, doveva studiare in che modo la volontà di Dio è virtuosa. Perché la volontà di Dio è virtuosa? Dove sta la virtù nell'essere volenterosi? Questo gli assicurava anni e anni e anni di sempre riflessioni diverse, perché in potenza aveva tutte le possibili combinazioni di ciascun settore con gli altri, e quindi era uno strumento che serviva per uno strumento di creatività, per avere sempre nuove idee sulle quali innestare le proprie riflessioni di meditazione. Questo, a differenza di quello che abbiamo visto prima, è un oggetto che incarna una combinatoria in potenza, perché è un oggetto molto compatto e noi non vediamo tutte in un colpo tutte le combinazioni. Le possiamo ottenere tutte, ma non le vediamo tutte insieme, cosa che invece potevamo fare con la tabellina che vi ho fatto vedere prima, con tutte le mille uscite, perché lì le vedete tutte contemporaneamente. Abbiamo altri strumenti che si basano sulla combinatoria in potenza. Tu hai un lucchetto in mano. Quel lucchetto ha 5 ruote, ognuna ha 10 lettere, ci sono 10.000 diverse possibilità, è molto compatto, non le vedi tutte insieme. Si tratta di provarle una a una. E così alla fine riavrai l'oggetto del vero è. Potresti ipotizzare che, avendolo fissato un essere umano, magari hai scelto una sequenza che vuol dire qualcosa, chi lo sa, però sono tante. Quello è un altro oggetto che incarna la combinatoria in potenza. Un altro strumento che incarna la combinatoria in potenza è il generatore casuale di tweet di Salvini. Non so se l'avete mai visto. Allora io ve ne leggo uno. Salvini dice: l'ultima del giorno, quel simpaticone di Renzi ha messo fuori legge i numeri infiniti, vergogna. Comunque oggi cosa mangiate di buono? Se io ricarico la pagina, naturalmente mi verrà un tweet diverso. Questi sono composti sul momento prendendo brandelli di frasi, e ogni volta mi danno un tweet diverso. Qui il gioco poi sta nel distinguere quelli che vengono generati casualmente da quelli davvero twittati da Salvini. Ne trovate moltissimi, sono uno strumento abbastanza piccante per prendere in giro i tic delle persone, e farli bene vuol dire anche studiare bene lo stile di una persona. Quindi io, fossi un insegnante, chiederei ai miei studenti di studiare per esempio un autore ed essere in grado di farne la parodia in modo corretto. Lo suggerivano Fruttero e Lucentini anni fa, dicevano: fare la parodia può sembrare un gioco fine a se stesso. No, perché per fare la parodia bene bisogna conoscere molto bene un autore, per cui ha una potenzialità anche didattica interessante. Un altro libro molto noto che incarna una combinatoria gigantesca in potenza sono i 100.000 miliardi di poesie di Queneau. Queneau stampò 10 sonetti su altrettante pagine, poi tagliò in orizzontale tutti i vari versi e creò un cosiddetto libro pettine, che quindi è molto sottile, ma aprendolo si vedono 10 fogliettini liberi per il primo verso, 10 per il secondo, 10 per il terzo. Uno può decidere di leggere il sonetto sulla prima pagina, oppure cambiare il primo verso, oppure cambiare, prendere il terzo della quinta serie, oppure ci sono un totale di 10.000 miliardi di poesie, tutti perfettamente funzionanti dal punto di vista della metrica e del ritmo e delle rime, e ciascuno con lieve differenza rispetto all'altro, che sono esattamente in questo numero. È stato calcolato che non riusciremo mai come umanità a leggerli tutti, eppure l'oggetto è molto piccolo, come il lucchetto, che insomma torniamo sempre lì. Dicevamo prima che l'oracolo di Napoleone è questo invece in atto. Borges, nello scrivere Il giardino dei sentieri che si biforcano, parla di una combinatoria in atto, ma ovviamente nella fantasia del suo racconto. Nel suo racconto c'è uno scrittore che cerca di raccontare la realtà in tutte le sue infinite suddivisioni. Per essere pop possiamo citare il famoso film Sliding Doors, che a un certo punto lei per perde la metropolitana, il film si splitta perché da un lato perde la metropolitana e dall'altro la prende, e si vedono come i due futuri divergano tantissimo. Se immaginiamo la nostra vita come un continuo sdoppiarsi, immaginate mappare l'intera possibilità su un libro, è chiaramente un lavoro impossibile. Chi riuscì a essere esaustivo rispetto alle possibilità fu Calvino. In Palomar è un libro che in realtà è un cubo 3x3x3, dobbiamo immaginarlo fatto così, è un vero cubetto, una specie di cubo di Rubik, ho visto un cubo di Rubik da qualche parte, forse entrando, è proprio un cubo di Rubik letterario, perché un cubo ovviamente è composto da 27 cubetti, uno accanto all'altro, i capitoli sono esattamente 27, ciascun capitolo è numerato con i numeri, con le tre cifre 111, da 111 a 3333, che quindi indica in quale punto del cubo si trova il capitolo. 1 corrisponde alle descrizioni fisiche di quello che è Calvino intorno, 2 corrisponde a descrizioni che invece riguardano più la sfera simbolica dei rapporti tra le persone, tra gli individui, 3 rappresenta invece delle riflessioni cosmiche, e l'indirizzo di ciascun punto all'interno di questa, di questo cubo, quindi se un certo capitolo abita all'1, 2, 2, sarà un capitolo che avrà mescolate tra di loro queste tre dinamiche, ci sarà un po' di descrizione di paesaggi, fisica, ma soprattutto 2, 2, tanto che riguarda i rapporti tra le persone. Il capitolo 3, 3, 3 è il più cosmico di tutti, l'111 è una pura descrizione, ed è interessante leggendolo, sono tutti i capitoletti da una pagina, cercare di ricostruire il pensiero di Calvino che si diede a questo vincolo, ed esplorare, leggere questo libro vuol dire entrare in questo cubo ed esplorarlo tutto e vedere in che modo i tre ingredienti sono calibrati tra di loro. Abbiamo proprio la combinatoria in atto e non più in potenza. Per me il primo incontro con questo tipo di lettura, cioè non lineare, è avvenuto con questi librettini, sono librettini per i ragazzi che erano Scegli la tua avventura, si partiva dal primo capitolo e poi questa volta non si tirava un dado, si decideva vuoi entrare all'improvviso e rivelare la tua presenza o sbirciare dallo spioncino. In un caso salta a pagina 6 e nell'altro salta a pagina 9. Io all'epoca ero frustratissimo dall'idea di aver comprato 108 pagine e leggerne solo poche, perché alla fine, quindi tornavo indietro e provavo a prendere l'altra strada e mi restava sempre il dubbio se le avessi lette tutte. Quindi questo desiderio poi di esplorarlo completamente mi è rimasto, finché a un certo punto ho iniziato a disegnare le mappe, per cui disegnavo la mappa e si vedevano tutte le varie biforcazioni. In questo modo ero certo che le avevo esplorate tutte. E io credo, da autore oggi, se dovessi fare una roba del genere, probabilmente per aggiungere frustrazione a chi ha questo moto d'animo, creerei un capitolo che non si può raggiungere, messo lì in mezzo, e così qualcuno che è così perverso da fare il lavoro che facevo io si imbatte in questa cosa e si chiede chi lo ha figliato, se sia orfano, se sia... Mi sembra un'idea interessante per esplorare ulteriormente il concetto. Chi secondo me ha esplorato questo concetto per portarlo un passo avanti non banale e che secondo me potrebbe ispirare tanti? Se voi avete in mente di scrivere la vostra autobiografia o la biografia di qualcun altro, fate come Neil Patrick Harris. Neil Patrick Harris, qualcuno potrebbe averlo visto di recente recitare nell'ultimo film di Fincher, è un attore di Hollywood, anche illusionista, che adora i libri magici e questa serie di alterazioni del flusso di lettura, ha scritto la sua biografia nello stile di un libro, Scegli la tua avventura. E infatti dice il retro di copertina, la vita di Neil Patrick Harris è nelle tue mani, se vuoi sapere che cosa gli succede lo devi decidere. E quindi la lettura è veramente così, per cui in certi punti vuoi che entri o che non è. E chiaramente qui il misto tra realtà, fantasia, aneddotica, giochi, eccetera, è portato all'ennesima potenza. Chi volesse esplorare il giardino dei sentieri che si biforcano in un ambito tutt'altro che fanciullesco, adulto, brillante, ludico, eccetera, secondo me si parte da qua e poi si può vedere dove lo si può portare. C'è un altro libro che veramente mi ha lasciato senza parole, che incarna il potenziale dell'infinita combinatoria, che è questo, è un gioco, un libro intelligente, un libro contro cui si può giocare a Tris. Voi potete fare una partita Tris contro di lui, anzi facciamola, vuoi giocare contro di lui, guarda, poi cioè, raggiungimi così, guarda, lo facciamo vedere a tutti. Sì, vuoi iniziare tu? Volete che inizi lui o inizia il libro? Perché a seconda inizi lui, ok, allora lo prendiamo da questa parte, perché girandolo così invece inizia il libro. Ed è un libro game a tutti gli effetti, perché guarda, vieni indietro, sì. Così siamo anche in vista della telecamera. Luca, nella prima pagina banalmente c'è la griglia vuota e ti chiede dove vuoi mettere il tuo
5,
lo mettiamo al centro, quindi andiamo a pagina 5, e a pagina 5 naturalmente lui obbedisce, mette la tua X al centro e ti risponde qua sull'angolo. Allora, cosa gli rispondiamo?
39.
Andiamo al 39, lo mettiamo nell'angolo. Qui, in 1600 pagine, sono tutte le partite possibili. Tutte! A pagina 39 tu hai messo qui, lui ti ha risposto nell'angolo.
219.
Minaccia un 219, quindi questa è abbastanza forzata. Puoi anche sbagliare, così lo vedi vincere, ma è un peccato arrenderci così in fretta. 219, tu provi a pararli in mezzo per evitargli la vittoria immediata. E guardate com'è più divertente rispetto a giocare col computer, no? C'è questo atto fisico di toccare le pagine, sfogliare. Lo hai bloccato qui e lui immediatamente l'ha messa laggiù.
487.
487, così speriamo che lui sbagli. 487. Eccolo qua. E lui però ti risponde sotto, sì. E siamo costretti ad andare in patta col 610. E quindi, partita patta. Niente, non siamo riusciti a batterlo. È praticamente impossibile batterlo, quindi non c'è niente di ad personam nella scelta di te. Grazie per aver giocato. Se non che, a un certo punto, c'è una partita in cui vince lo spettatore. Vincete voi. Per cui il gioco è... La troverò mai? Per cui sono stati sufficientemente bravi loro da... E soprattutto ha un passato, non è orfana, perché sennò quello sarebbe stato incarnazione della mia idea. Questo è un libro notevole, secondo me. Nella sua semplicità è un libro intelligente. E se voi lo capovolgete, invece inizia lui, è più breve, perché ovviamente lui ha delle tecniche per chiudervi all'angolo più in fretta, e comunque è praticamente imbattibili, se non per la bontà di chi lo ha realizzato. Passerei all'ultima parte. Ha avuto un effetto collaterale la mia scrittura del libro La magia dei libri. Ho iniziato a trovare tutto il materiale che cercavo online, perché cercavo libri del 500, libri del 600, e allora ho iniziato a mettermeli da parte, creandomi un piccolo database personale. Una volta che il libro poi è uscito, ho deciso di rendere pubblico questo database, e quindi ho messo online la cosiddetta biblioteca magica del popolo, che adesso ha superato i 1000 volumi raccolti. Sono tutti volumi relativi alla magia, all'illusionismo, alla prestigiazione, il mesmerismo, l'ipnosi, i libri di sorte, ce ne sono tantissimi, i libri alterati di qualunque tipo, gli ipertesti, eccetera. Il primo è il famoso Experimentarius, dietro cui c'era questi meccanismi. Fino ai giorni nostri ce ne sono tutti gli articoli che ho trovato liberi da copyright, eccetera. Tutto quello che ho trovato interamente scaricabile e leggibile l'ho catalogato, per cui è un archivio che è accessibile a chiunque ed è un effetto collaterale del lavoro che mi ha portato anche a incontrarvi. Ma poiché l'invito era stato specifico, il punto di partenza è il 1816, siamo partiti da un libro pubblicato negli anni subito dopo che afferisce a quella sensibilità, andiamo nella biblioteca a vedere che cosa c'è nel 1816. Niente di più facile, nel mio motore di ricerca interno ho impostato 1816 e ovviamente mi sono saltate fuori tutte le cose magiche del 1816. Ve ne voglio far vedere solo alcune. Che cosa si trova? Per esempio si trovano tutti gli almanacchi astrologici dell'epoca, questi sono due in particolare, quello di Pertridge e quello di Moore, erano praticamente l'almanacco di Frate Indovino dell'epoca. C'erano qui il calendario, quando seminare, dove si trovava il sole nei vari segni, dove si trovava la luna, eccetera, e poi soprattutto c'erano le predizioni politiche. Quindi era chiaro da questo che il target erano persone adulte, non erano i ragazzini. Prendete invece il primo libro oracolare che trovate per l'aggiunti in una qualunque libreria, 4,90 €, all'inizio c'è. Scegliamo una domanda a caso, mia mamma mi farà andare alla festa stasera? Il target lo capite immediatamente dalla domanda che viene posta. Qui invece è interessante leggere le previsioni politiche per il 1816, perché qui si parla di 5 Stelle, perché parla un partito discontento, continuerà a mormorare e lamentarsi contro il governo e a rompere le balle, in sostanza, ti dice una roba del genere, ma sono sempre i soliti che ti sollevano cose. E poi ci sarà un matrimonio di una qualche importanza in questo periodo, molto vago, dubito che non si sia realizzato. Invece il Moore era ulteriormente più conservatore, perché qua lo spirito conservatore e reazionario, si dice che la configurazione dei pianeti dice che siamo in mezzo a una crisi, deplorable condition dice addirittura, mi sa che non ne usciamo in fretta, ma è Dio a dirigere gli affair del principe reggente della Gran Bretagna, ricordatevelo, quindi mi raccomando non sollevatevi, non fate nulla che non sia felice per il principe. E questo ci consente anche di ragionare sul fatto che questi libri oracolari potevano anche insinuare nella gente cose che non erano necessariamente reazionarie. Per esempio, ci sono libri italiani dell'epoca in cui si parla malissimo dei preti, cosa pericolosissima perché questi libri erano banditi dall'Inquisizione, altri che parlavano della sifilide come una cosa normale. Immaginate all'epoca che cosa si pensava della sifilide. Altri libri che saltano fuori sono libri che ci parlano dell'illusionismo di quegli anni. Quali erano i giochi di prestigio che si potevano vedere? Per esempio, questa coppia di cinesi che si esibiva a Londra metteva in scena la decapitazione di un bambino. Pensate nella sensibilità di oggi, si chiamavano i Peking Jugglers, e questo avveniva a Londra, vi dice anche l'indirizzo, 87 Pall Mall. E qui c'era anche l'immagine di questo bambino a cui veniva segata la testa e presumibilmente poi riattaccata, se no appunto non si capiva dove stesse l'effetto magico che, ricordo, è nella seconda parte del numero. E invece a Parigi questo Chalon si esibiva in un teatro utilizzando il fuoco, e lo ricordiamo perché il teatro Odeon prese fuoco, venne completamente distrutto da un gioco che evidentemente andò male, e siamo nel 1816. La cosa più bella però che ho trovato sempre nel 1816 è una locandina, c'è una locandina di uno spettacolo di quell'anno, di questo Mr. Jingle, che racconta nei dettagli tutto il suo spettacolo, per cui questo è un altro incontro potenziale. Se mi rinvitate il prossimo anno, mi dice di nuovo raccontaci qualcosa sul 1816, beh, solo raccontando come erano fatti questi giochi, magari riproducendoli qui, verrebbe fuori un altro incontro come questo. Ma io voglio leggervi le righe che c'erano qui, perché queste sono identificano esplicitamente quello di cui stavamo parlando prima. La sensibilità specifica di quell'epoca. Siamo dopo l'epoca dell'illuminismo, ma io sono un mago, come faccio ancora a stupire? Lui dice, se questo, e parlando di sé in terza persona, se Mr. Jingle avesse intenzione di insultare l'intelligenza del proprio pubblico, cercando di imporre su di loro l'idea di magia autentica, gli squisiti poteri di questi pezzi che porterà in scena, di questi oggetti, gli consentirebbero di farlo con enorme facilità. Ma amico della più luminosa verità e avverso a ogni idea di conjuration, quindi di inganno, è suo desiderio introdurli per quello che sono: wonderful pieces of mechanism, meravigliosi pezzi di meccanica. E poi subito dopo passa a parlare del cane sapiente che riusciva a fare di conto, a questo Russian Hin, che era uno strumento con cui spillare birre di ogni tipo e farlo fermare solo con la forza del pensiero. Era veramente un misto interessante e abbastanza spiazzante. Ma poiché un luogo come questo richiama le immagini che prima ci ha detto Fabio del segno del comando, io vorrei salutarvi con un rituale tratto da lì. Per chi ha letto il libro non vale, ma per chi ha visto il serial, che è decisamente più interessante e fascinoso, nella quarta puntata a un certo punto entra in scena un pugnale. Chi lo avesse perso lo invidio, perché ha davanti a sé un'esperienza che ancora oggi non se lo regge, ma mettetela a fianco alle opere che escono adesso, siamo a quei livelli serenamente. A un certo punto compare un pugnale che viene preso e infilzato nel corpo del protagonista, che non ne patisce alcunché, perché è un pugnale a lama retrattile. Sospiro di sollievo e il protagonista dice, beh, però funzionano sempre. Si retrae sempre la lama, e ricordo quando l'ho visto mi è venuto in mente la roulette russa. Voi sapete che la roulette russa ogni tanto il colpo non c'è, ogni tanto c'è una sola pallottola e una serie di numeri, una sola combinazione che poveretto cercando, e mi sono detto, beh, è affascinante l'idea di un pugnale che solo a intervalli regolari funziona e negli altri uno è salvo, perché all'interno poi di questa puntata avviene una specie di roulette russa, non viene esplicitamente evocata ma la si intuisce. Per cui questa sera vorrei provvedere con voi a una piccola roulette russa per la quale nessuno di voi sarà coinvolto fisicamente, che coinvolgerà naturalmente l'oracolo, ma che lascio qui per un secondo. Lo faremo con dei tarocchi, così non ne patiremo noi, ma ho preso ovviamente dei tarocchi egizi, ho preso soltanto gli arcani maggiori, ne metterò un certo numero qui sul tavolo. Perfetto. Li ho messi qui sul tavolo. Voi sapete che il termine decimare deriva proprio da una pratica bellica. Decimare voleva dire contare i soldati e il decimo ucciderlo e così via. L'importante era non essere al decimo posto. Ho disposto qua una serie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 degli arcani maggiori. Li dovremo provvedere a Decimali. Beh, per decimali facciamo così, più bello vederli a faccia in alto, così man mano li vedremo sparire colpiti dal pugnale che li uccide. Allora, decimare sarebbe troppo facile, utilizzeremo necessariamente il 10. Mi vuoi tu dire un numero qualsiasi da 1 a 11, così? 7? Allora li non so come si può dire, li settimeremo, insomma. Colpirò con questo pugnale ciascuno di questi tarocchi e il settimo morirà. E moriranno in sequenza tutti, vediamo chi sopravvive a questo colpo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, l'imperatrice fuori. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, l'eremita è fuori. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la ruota è fuori. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Abbiamo un unico sopravvissuto che nello specifico è il Sole. Ma il caso. Io ti chiedo di tenere l'oracolo di Napoleone così, tra le mani, lascio il sole qui al centro. Chi era molto appassionato di Napoleone, veniva da Torino come me, era Gustavo Roll, un sedicente sensitivo che utilizzava, che organizzava queste serate per pochi eletti, e i pochi eletti siete voi questa sera, e quindi in suo onore e in onore di Napoleone, che era il suo mito, il sole. Ma faccio uno scarabocchio sul margine e scrivo il suo nome. Roll, piccolino, ok. Se ha funzionato, alla pagina del sole, è solo la pagina del sole, lo vedete? C'è uno scarabocchietto e c'è il nome di Roll. E Roll lo faceva regolarmente durante le sue, naturalmente in tutte le altre pagine no, lo potete verificare, ed è proprio finito lì. Perché è stato scelto il sole? Ho fatto questo rituale naturalmente per salutarvi, per dare un'impronta di torinesità all'incontro. Ah già, ci stavamo dimenticando. Senti, parole di 5 lettere ce ne sono tante. Ci è andato male perché ci sfiva il carro, poteva funzionare. Sole ne ha solo 4. Ma prova. Prova a impostare sole, vediamo se. Sarebbe un caso. Ne ha sole 4, per cui non so, guarda se l'ultimo. Prova magari puoi far girare l'ultima a vedere. Si può fare? Hai uno spazio bianco con l'ultima? Aspetta a tirare. L'hai impostato? Ci sei quasi? Hai impostato sole. Al mio 3. 1, 2, 3.